come detto, si collega molto strettamente a quello che avviene a Fahrenheit ogni giorno in caccia al libro, perché questa è la storia di un libraio che però vende libri usati, acquista libri usati, acquista anche a volte intere biblioteche. Da questa storia ha tratto un racconto che è un racconto pieno di amore per i libri, per cosa sono i libri e per le storie che i libri portano con sé, le storie anche di chi li ha posseduti. Si chiama Compro libri anche in grandi quantità, esce per UTET e l'ha scritto Giovanni Spadaccini. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, Giovanni Spadaccini è libraio a Reggio Emilia, la sua libreria si chiama Libri Risorti, esiste dal 2010, se non ricordo male quello che era scritto in una delle note del suo libro è stato Antonio Moresco a suggerire questo titolo.
Sì, esatto, è stato intorno al 2007-2008 che io ho conosciuto Antonio e io all'epoca sto facendo un dottorato all'università con l'idea poi di fare carriera accademica, cosa che non è successa. E ho deciso di aprire la libreria nel 2010 e ne parlavo con Antonio molto spesso, solo che non sapevo, non avevo idea, ero tormentatissimo da questo punto di vista, non sapevo trovare un nome. Anche a un pomeriggio ricevo una telefonata di Antonio Moresco che mi dice: senti, guarda, ho trovato il nome della libreria, chiamala Libri Risorti. E sulle prime io sono rimasto un po' stupito, perché mi sembrava molto luttuoso, molto cupo, però mi sono fidato e a quanto pare è andata bene.
Eh sì, è un bellissimo titolo effettivamente, un bellissimo nome per una libreria. Allora, questa è una storia di storie in realtà, Giovanni Spadaccini. Le storie sono tante, non soltanto di chi quei libri li vende o di chi li ha posseduti o delle tracce, anzi, che lascia dentro i libri che ha avuto e che adesso passano ad altri, però inizia con un distinguo fra coloro che non entrerebbero mai forse nella sua libreria e coloro che invece evidentemente la frequentano, perché ci sono anche delle persone che vogliono solo i libri nuovi, perché un libro nuovo, fosse anche Omero, Cervantes, lei scrive, è un libro che finge sempre di essere inedito, e mentre c'è anche chi ha qualche remora nei confronti dei libri che sono appartenuti ad altri. Perché?
Perché non lo so, in realtà, è che mi sono trovato, lo scrivo anche, mi sono trovato ad affrontare questi due schieramenti, queste due squadre, e mi sono stupito subito, perché anche tra i miei amici ci sono persone che non comprano mai libri usati e dicono: ma no, c'è un segno a matita, c'è una cosa dentro, ci hanno messo le mani sopra, e comprano solo libri nuovi, come dall'altra parte tanti miei clienti comprano soltanto libri usati. Esclusivamente libri usati. Questa è una forma di feticismo, se vogliamo, ma è anche una forma, lo vedo soprattutto sui clienti più giovani, è anche una forma di ecologismo, diciamo così. Cioè l'idea comunque di rimettere in circolo qualcosa che è già uscito, qualcosa che ha già avuto una sua vita, no? E quindi non andare ad alimentare il mercato della produzione. È una cosa romantica, però ha un suo fascino, ha un suo perché.
Certo che non so perché, chissà cosa ne pensano peraltro gli ascoltatori di Fahrenheit, se fra gli appassionati lettori che ci ascoltano c'è qualcuno che compra solo libri usati o qualcuno che invece non li compra mai e vuole assolutamente avere fra le mani la copertina lucida, luccicante, anzi di fresca di stampa. Senta, lei dice anche un'altra cosa ovviamente, che i libri in genere stanno gli uni vicino agli altri, no? Cioè i libri usati, i libri nuovi, cioè sono... Forse non dovrebbero esistere barriere da questo punto di vista, ma quello che lei fa in questo libro in realtà è di raccontare, come dicevamo in apertura, le storie, cioè le storie di chi vende quei libri, e che anche qui sono diversissime le une dalle altre, ma anche le tracce che si scoprono dentro i libri che sono appartenuti a qualcuno. Una Camera delle Meraviglie che lei tra l'altro offre al suo lettore attraverso una serie di immagini, dove c'è davvero un po' di tutto, cioè ci sono biglietti, ci sono lettere, ci sono cartoline, ci sono fotografie, fotografie bellissime peraltro, devo dire, ci sono intere storie, non so, ma anche delle schedine del Totocalcio per esempio, ecco, intere storie che vengono alla luce. Ecco, con quale spirito le esamina?
Allora, io ho cominciato da subito a raccogliere questi oggetti perché come tutti anch'io uso come segnalibro più delle volte la prima cosa che mi capita a mano, no? E quindi può essere un biglietto d'amore di mia moglie, una cartolina ricevuta da un amico, una schedina del Totocalcio, appunto. E proprio dall'inizio della mia attività di libraio ho preso a raccoglierle. Sfogliavo i libri, le trovavo e le raccoglievo. E ho iniziato ad attaccarle alla parete, che proprio di fianco alla mia scrivania, sono davanti alla parete in questo momento. E mi rendo conto che quello che mi ha colpito da subito, oltre alle storie che sono dietro ogni singolo oggetto, è la varietà di questi oggetti. Cioè si passa da un concerto, il biglietto di un concerto di Bob Dylan, a una foto di Pontevecchio, a una tavola ostetrica, a una banconota polacca. E allora è stato lì che ho iniziato a domandarmi, ma perché non inizi a scriverle queste storie? Per ricordarle intanto per fissarle, per non lasciarle passare, perché comunque noi quasi ogni settimana entriamo nelle case delle persone e quasi tutte le volte ci viene raccontata una storia, e più delle volte è una storia triste, perché c'è qualcuno che se n'è andato, qualcuno che è morto, qualcuno che più banalmente ha bisogno di soldi. E quindi si ritrova a vendere le sue cose, e spesso dentro ai libri che vendono c'è una parte della loro vita. E allora mi sono detto, ma perché nessuno l'ha mai fatto? Perché nessuno ha mai scritto queste cose così affascinante? Siccome avevo informazioni di prima mano, ho iniziato a farlo. Ci ho messo 10 anni per scriverlo, e però eccolo qua.
Senta, una storia a sé, con tipologia a sé, e riguarda le persone che poi questi libri appunto li vendono, per tanti motivi, perché ci sono molte sorprese all'interno del suo libro, Giovanni Spadaccini. Per esempio, una delle cose che devo dire non può non colpire è quando poi i libri li trovate nei cassonetti della carta. Cioè lei racconta una storia dove a un certo punto con la sua socia trovate 2 edizioni complete di Shakespeare del 1880 in marocchino nero, dei Max Frisch, dei Robert Walzer in prima edizione, perfetti.
Sì.
E questo fa un po' impressione.
A dire il vero, quella è stata l'unica volta in cui è successo una cosa del genere. E tra l'altro curioso, perché quella mattina eravamo stati in un appartamento, erano veramente bruttissimi i libri, solo che la signora dell'appartamento ci aveva chiesto il favore di buttarli comunque alla discarica. Allora, mentre io aspettavo il mio turno per buttarli dentro a questa grande macchina che tritura la carta, mi giro e vedo che mia moglie non c'è più, nel senso che è proprio dentro un cassonetto, cioè si era buttata dentro. E tirava fuori queste cose, quindi una giornata che era cominciata con una tristezza infernale e con l'idea di tornare a casa mai vuote, e poi finita invece con una sorpresa fantastica. Uno di quei 2 Shakespeare, il marocchino nero, oggi ce l'abbiamo a casa noi. Ed è bellissimo perché è un'edizione completa, c'è tutto, stampato su 2 colonne come le Bibbie. Molto molto bello, è un'edizione splendida, l'altra invece l'abbiamo venduta.
Senta, a volte vi scambiano per traslocatori, a volte vi chiedono di prendere tutto quello che potete, e fra quel che potete non sempre ci sono dei libri, diciamo, che valgono la pena, che possono trovare un acquirente. In base a quale criterio sceglie?
Un criterio piuttosto bizzarro, nel senso che noi prendiamo i libri che ci piacciono. Ci sono alcuni autori che ci stanno antipatici e che non entreranno mai in libreria, e quindi fondamentalmente è il mio gusto e il gusto di mia moglie. Cerchiamo, come diciamo spesso poi anche a chi ci vende, cerchiamo libri belli. So che è una definizione sfuggente, però di fatto di libri belli nell'editoria italiana del Novecento ce ne sono parecchi. E poi gli autori, quelli che riteniamo più significativi. Parlavate prima di Volponi. Volponi, sì, è un autore che tentiamo di avere sempre, perché è fondamentale a mio parere. Tra l'altro, qualche anno fa vi avevo spedito un libro di Volponi per la caccia al libro, che era Il pianeta irritabile.
Ah. Era lei?
Sì, sì, ero io, ne avevo 2 copie, allora uno ha detto, la regalo.
Ma che meraviglia, che meraviglia. Senta, una delle cose che colpisce di più leggendo il suo libro, ce ne sono parecchie a dire la verità, è come attraverso i libri si possano riascoltare delle voci. Un intero capitolo è dedicato alla voce di Thomas Bernhard. Perché?
Mm-hmm. Beh, perché Bernhard è uno dei miei autori più amati in assoluto, sì, assolutamente. E la coincidenza di quel prelievo quel giorno è stato che la persona da cui abbiamo comprato i libri era un attore ed era stato per tanti anni un conduttore radiofonico per Radio Rai. E a un certo punto, guardando la sua collezione di teatro, ho trovato per la prima volta completo il teatro di Thomas Bernhard, che non avevo mai visto, tutti e 5 volumi insieme non mi erano mai capitati. E allora ho comunque voluto dedicare un omaggio a Thomas Bernhard in diversi punti del libro, non solo in quello, perché è uno degli autori che mi hanno formato fin da ragazzo. Il primo libro che ho letto di Bernhard è stato Il soccombente, ed ero al liceo, e mi dispiace ammetterlo, ma l'ho rubato dalla biblioteca del mio liceo e ce l'ho ancora io.
Senta, ci sono molti incontri, prima abbiamo parlato di lettere all'interno dei libri, poi parleremo degli incontri con chi vende i libri e sui motivi per cui vende, perché ancora una volta le storie sono tante, però un capitolo del libro è dedicato addirittura a un epistolario, sono cartoline rimaste dentro una busta marrone trovate dentro una cassa piena di libri, ed è una storia bellissima tra Elena e Edmeo, che evidentemente si svolge forse nell'ultimo o penultimo anno nella guerra mondiale. Perché ha riportato questa storia?
Beh, quella è una delle storie, forse la storia a cui sono più affezionato, e la considero in un certo senso il cuore del libro, perché è stato un acquisto molto particolare, unico direi. Questa giovane coppia di Correggio si iscrive, anzi noi abbiamo solo le lettere di lei, è lei che scrive al futuro marito che è in un campo di concentramento fuori Salisburgo. Ma la cosa particolare, la cosa unica di questa avventura è stato che la biblioteca del signor Edmeo, che poi ho scoperto in seguito diventò il preside di un liceo qui in provincia, la sua biblioteca era composta di 2 copie dello stesso libro. Una che gli serviva per motivi di studio, quindi con annotazioni, sottolineature, vari segni, cartoline appunto, e l'altra copia perfettamente intonsa, bianca, pulita, mai aperta. Ed è stata una cosa che mi ha colpito immediatamente, oltre alla bellezza della biblioteca, perché c'erano ad esempio alcuni testi di Hegel che non si trovano più e sono davvero rari e sono anche molto ben valutati sul mercato antiquario, diciamo così, del modernariato, e lui ne aveva 2 copie. Ed è stato veramente sorprendente, perché non ho mai visto niente di simile, mai più, solo quella volta.
Che bella storia. Senta, a proposito di biblioteche, molto spesso nel suo libro con una certa frequenza trovo la definizione di apprezzamento, per esempio, per alcune biblioteche. Come si riconosce così a colpo d'occhio una bella biblioteca?
Allora, con gli anni ho imparato che è piuttosto facile. Ad esempio la prevalenza di un certo editore e di quell'editore la prevalenza di una certa collana già ti mette comunque sulla strada e ti dà un'indicazione su che tipo di lettore sia quello da cui stiamo comprando. Ad esempio vedere una fila di saggi Einaudi, quegli arancioni, è già un buon segno, perché comunque indica che il lettore è un lettore raffinato, curioso. Così come, sempre per fare su Einaudi, alcune collane di saggistica di Einaudi che in certi anni non potevano mancare nelle case, come il Nuovo Politecnico o la Nuova Universale, dove sono pubblicati titoli meravigliosi, quello è un segnale che comunque non siamo andati a vuoto quella volta. E poi le biblioteche belle si vedono perché sono fatte da persone che leggono, che i libri li hanno letti, li hanno conosciuti, li hanno studiati, li hanno amati. E il più delle volte succede che appunto in questi libri amati e studiati poi saltino fuori le storie che racconto nel libro.
Senta, in questo libro c'è una piccola invettiva e c'è una rassicurazione, perché lei non ama i libri dei librai che maltrattano, oppure le parole, non necessariamente i libri, possono essere anche status su un social, che maltrattano i loro clienti, che appunto ridicolizzano chi va in libreria, per esempio, a chiedere un libro per i loro strafalcioni, è vero?
È vero. I libri dei librai sono pericolosamente tutti uguali. Perché è una cosa che mi dà molto fastidio anche ora, quando mi capita di sfogliarne qualcuno. Perché c'è sempre quest'idea di essere superiore al proprio cliente. Quando in realtà no, non è vero. Anzi, a un certo punto del libro dico che ho imparato negli anni che tutti i miei clienti sono sicuramente lettori migliori di me, e che non c'è bisogno di prendere in giro un cliente perché invece, non so, del nome della rosa ti ha detto il nome della cosa. Capita a tutti. E invece i librai hanno questo brutto difetto di sentirsi leggermente superiori al proprio cliente.
C'è invece diciamo una categoria che genericamente le chiama i funzionari, ma i funzionari possono essere direttori di museo, tenutari di corsi di scrittura creativa e via così, che a volte hanno una arroganza, un senso di sufficienza verso chi vende libri usati. Perché?
Anche qui, perché non lo so. Mi sono trovato a sbattere la testa contro queste persone e che mi provocano un'irritazione veramente incalcolabile. Speravo che l'effetto si capisse, in effetti. Perché sono persone che negli anni sono venute con questa spocchia. Io riporto anche, credo, un breve dialogo di uno di questi che mi ha detto: ma ce la fate con il negozietto a vendere qualcosa ogni tanto? E tu dici: ma come, io non vengo a sindacare su quello che fai tu, perché tu devi farlo col mio lavoro? E poi chiaramente ho usato la figura del funzionario, come a dire, l'uomo d'apparato, no? Quello che si sente arrivato. E la cosa curiosa è che negli anni, quando io poi con queste persone dicevo di avere un dottorato di ricerca, questi improvvisamente cambiavano faccia. E allora ho capito che dovevo lasciar perdere e dedicare un capitolo di invettiva a loro.
Senta, ci sono persone invece che assolutamente non sono destinatari di invettiva. Ci sono le storie, per l'appunto, le storie di chi vende i libri. Una di questi viene soprannominato il pensionato, è qualcuno che viene sempre in libreria, non ha mai comprato un solo libro, ha solo chiesto una volta un volume su Leonardo da Vinci, scambiandolo con qualcun altro. Infine lei va a vedere quell'appartamento, 20.000 libri. Che storia è questa? Che libri erano? Che persona è?
È una storia dell'orrore questa, perché questo signore passa tutti i giorni, letteralmente tutti i giorni due volte, e abita a 50 metri di qua. E alla fine della strada c'è questo appartamento e sopra il suo appartamento ce n'è un altro. Allora mi ha invitato a vedere la sua biblioteca, veramente bellissima, molto curata, molto raffinata, con delle scelte acute. E con orgoglio continuava a dirmi: ah, quello sì, bello quello, mai letto, mai aperto. E io tiravo fuori dei libri e diceva: sì, quello è interessante, mai aperto, no, non lo leggerò mai. E ho capito nel giro di qualche minuto che questo signore aveva costruito una biblioteca con l'idea di leggerli nella vecchiaia, ma non l'ha mai fatto. E adesso sono lì a prendere polvere e a marcire, fondamentalmente. E lui non ha intenzione di venderli, ed è, per me è un incubo. Ogni volta che lo vedo mi si stringe il cuore, pensando alla brutta fine che probabilmente faranno quei libri, una volta, sperando che sia il più tardi possibile, che questo signore non ci sarà più.
E invece c'è un'altra storia, qualcuno che vi offre invece un bicchiere di vino e una bottiglia di salame, e che addirittura vi dice: alla vostra offerta è troppo, facciamo che mi date la metà e quando morirò verrete a prendere il resto. Che storia è questa?
Sì, quello è una cosa che anche quello è un unicum, è capitato solo quella volta. Questo signore aveva contattato mia moglie dicendo: guardate, io ho tantissimi libri da vendere, abito in via Enzo Ferrari. Noi con la macchina viviamo in via Enzo Ferrari, e che è in una zona industriale qui a Reggio Emilia, e non troviamo la casa, perché di case non ce n'è neanche una. Scopriamo poi che in realtà la casa era a Canossa, cioè quasi 50 chilometri fuori dalla città. Arriviamo e io ero già molto piuttosto contrariato, perché avevamo girato tutto il pomeriggio, eccetera. Mia moglie invece, che non si dà per vinta, è entrata in questo garage e ha iniziato a fare delle pile di libri meravigliosi, bellissimi. Nel libro cito, credo, Berenson, Heidegger, sì, Tolstoi. E quella era solo una parte però della biblioteca, perché la sua biblioteca personale, quella che non vendeva, era ancora più bella. Ed era un piccolo studio di 3-4 metri per lato, e l'abbiamo guardato insieme, e veramente anche lì titoli bellissimi. E al momento della nostra offerta lui ha detto: no, questi sono troppi, tornerete e darete il resto a mio figlio quando sarò morto. Con una fetta di salame e un bicchiere di Lambrusco.
Che storia. Ci sono anche quelli che, altre storie. Per esempio quell'uomo che non voleva vendere in realtà i libri, ma era la moglie che parlava per lui e che voleva liberarsi di quei libri. C'è poi riuscito questo povero signore a conservarli invece, i libri?
Questo in realtà non lo so, però era un tipico caso di vendetta. Questo signore era uscito di casa, la moglie ci ha chiamato, era uscito per delle commissioni, non so, ho immaginato a comprare il giornale, cose, a pagare una bolletta. E la moglie ci ha chiamato e ha detto: venite, c'è una bella raccolta di filosofie di mio marito che vuole vendere. E c'erano in effetti delle cose bellissime, come la storia del pensiero filosofico di Jaimonat, altre cose interessanti. E poi lui mi ha richiamato arrabbiato dicendo: ma come? Ma chi vi ha fatto venire qua? Perché mi hanno mandato fuori di casa? Io non voglio venderla quella roba lì, non dovevo venderli quei libri. E invece ce li abbiamo noi.
A volte, anzi molto spesso, lo facciamo anche noi, cioè di celebrare i librai, e continuiamo a farlo naturalmente, però lei a un certo punto dice una cosa, Giovanni Spadaccini: credetemi, nessun libraio davvero ti salva la vita, nemmeno volendolo, e non credete a nessuno di loro che osi vendervi una simile consolatoria favoletta. Cosa intende dire?
Quella è un'altra piccola frecciata ai librai. Perché tante volte negli anni mi sono trovato a parlare con librai che avevano questa idea infantilmente romantica, nemmeno romantica, del fatto che il loro mestiere fosse una specie di mestiere di salvezza, no? Di medico dell'anima, quando in realtà no. Se vogliamo anche banalizzarlo, cioè, noi partiamo dal commercio e poi sì, certo, si possono valorizzare i libri, si possono valorizzare le idee che sono dentro i libri, naturalmente quello che amo fare. Però questa autoinvestitura di valore è una cosa che mi ha sempre, non mi è mai piaciuta, diciamo così. E siccome tante volte i colleghi di Braille dicevano: ma sai che noi siamo come i medici dell'anima, noi salviamo le vite dei nostri clienti, allora ho deciso di dedicare quelle poche righe, insomma, a dimostrare la mia contrarietà a un'idea del genere.
Allora, invece, qualcosa che è extra libro, però insomma in realtà no. Quanto è difficile lavorare con questo tipo di libri d'occasione? Quanto è difficile rispetto al velocissimo susseguirsi appunto dei fratelli lucidi, dei fratelli con le copertine nuove che, come lei ben sa meglio di me, si susseguono con rapidità impressionante nelle librerie che non vendono libri d'occasione?
È molto più facile in realtà. Perché noi vendiamo quello che ci piace, e quindi vendere qualcosa che ti piace è molto più facile di vendere qualcosa che non sai che cos'è o che non ti convince. Se guardo le mie vetrine ora, c'è Pasolini, c'è Silvio D'Arzo, c'è la ragazza Carla di Pagliarani, c'è Klossowski, c'è Walter Benjamin, e sono tutti libri che io per primo amo e che non faccio fatica a proporre, perché se qualcuno mi chiede com'è Avanguardia e Rivoluzione di Benjamin, non posso che dire che è un grande libro. E quella passione è quello che aiuta a venderli i libri. Naturalmente i librai di libri nuovi devono purtroppo far buon viso a cattivo gioco tante volte. Noi no, noi scegliamo quello che ci piace, quello che amiamo, e quello fa la facilità di questo lavoro, se il libraio ama questo lavoro, naturalmente.
Quale fra le storie che lei ha raccontato è quella che le è rimasta più impressa? Fra le storie di persone che appunto hanno venduto libri, vi hanno cercato per vendere libri, si sono disfatti a malincuore o per vendetta, come diceva lei, o per altri motivi dei libri che avevano in casa?
Ma un'altra delle storie a cui sono molto affezionato è quella di Augusto, ne parlo nel libro. Questo era un professore di scuola che è morto, e i fratelli, due ignobili individui, hanno venduto tutta la sua biblioteca, che era molto bella, anche questa molto curata, i libri erano in perfetto stato, e dentro uno di questi libri c'era un biglietto d'amore che lui non ha mai spedito. È un biglietto d'amore per la sua donna, immagino, in cui lui dichiara il proprio struggimento. Lui dice: ho il cuore a pezzi, sono segnato, eccetera eccetera. Ma è un biglietto di una banalità sconcertante, e solo che proprio quella banalità mi ha colpito, perché era sicuramente una persona con dei gusti particolari, raffinati e con una certa cultura. Il biglietto d'amore invece sembra scritto da un adolescente, è elementare nella sua sintassi, e poi ha questa grafia tremula, come se già dalla grafia si capisse che l'uomo era veramente turbato, molto turbato, emotivamente sconvolto. E questa è un'altra di quelle storie che ti ho raccontato con più piacere, perché era veramente toccante comunque.
C'è anche posto per la sua biblioteca qui. È una sua consuetudine che, da quello che capisco, non è proseguita, cioè quella di segnare i libri con una lettera e una data, è vero?
Esatto. Ho smesso, non saprei neanche io perché ho smesso di farlo, però una decina d'anni fa ho smesso di scrivere l'iniziale del mio nome e la data e il luogo, e ho semplicemente continuato ad accumularli. E adesso sono lì, nella mia biblioteca.
Allora, però la domanda, visto che lei cita anche una suggestione che poi si ritrova anche in Roberto Calasso, ho voglia di fare la stessa domanda che abbiamo fatto a Calasso in realtà. C'è una logica, ma forse logica è la parola sbagliata, è un sentimento, un istinto che la porta a mettere, che so, Robert Balzer accanto a Giorgio Manganelli? Come si affiancano i libri? Come li affianca lei?
Io non so cosa vi abbia risposto Calasso, ma sono quasi certo che vi abbia detto la cosa che sto per dirvi io. E cioè che è la logica di Avi Warburg, quella del buon vicino.
Sì.
Ci sono scrittori che stanno bene vicino ad altri scrittori, altri che non si potrebbero sopportare, e quindi, cercando di rispettarli, metto quelli che trovo, tra i quali trovo analogie, li metto uno accanto all'altro.
Eh sì, ha indovinato, era la stessa risposta evidentemente. Vediamo allora se con l'ultima domanda mi toglie una curiosità. Noi siamo, noi Radio 3, intendo, un po' colpevoli o comunque suscitatori di questo libro, perché lei dice che il libro prende questa forma dopo che ha ascoltato alla radio il finale di Sostiene Pereira. Non dico che deve essere stata per forza Radio 3, però il sospetto mi è venuto, ma ovviamente sono pronta a farlo dissolvere.
No, certo, era ad alta voce.
Era ad alta voce?
Sì, maggio, probabilmente, o fine aprile o inizio maggio dell'anno scorso. Io ero alla finestra una notte e stavo fumando, e a un certo punto ascoltavo questo capitolo. Il libro l'ho letto al liceo, poi l'avevo dimenticato. E nell'ultimissimo capitolo Tabucchi dice di aver in qualche modo fatto amicizia col suo personaggio prima di scriverlo. Dice una cosa del tipo: l'ho invitato a casa, l'ho lasciato entrare nelle mie stanze. E allora ho pensato che tutte quelle storie che io avevo scritto nei 10 anni passati erano manchevoli di una cosa, e cioè della mia voce. Mancavo io, cioè mancava quel collante che le potesse tenere insieme, perché nonostante tutto le storie sono più o meno tutte uguali, cioè sono storie di morte, sono storie tristi, mancava la voce di qualcuno che riuscisse a legarle. E sì, grazie a voi comunque, grazie a voi e a Tabucchi.
Allora, soprattutto a Tabucchi direi. Senta, Giovanni Spadaccini, qui ci chiedono in molti, con molta passione, come si fa a contattarla, come si fa a venirvi a trovare. Siete a Reggio Emilia, e va bene, si chiama Libri Risorti, e va bene, avete un sito, un qualcosa come con cui eventualmente raggiungervi, per tutti coloro che ce lo stanno chiedendo, e non sono pochi.
Allora, avevamo un blog che però la mia pigrizia informatica mi ha fatto abbandonare nel 2013, credo. Comunque è ancora presente online, ed è libririsorti.wordpress.com. Abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook, e mia moglie gestisce personalmente un account Twitter, per cui non è difficile contattarci.
Però, è facilissimo direi. Giovanni Spadaccini, Compro Libri, anche in grandi quantità, taccuino d'un libraio d'occasione, esce per UTET. Grazie per essere stato con noi.
Davvero. Grazie a lei.
Allora, Jerry Mulligan, Mulligan Plays Mulligan, l'album del pomeriggio, Boivida Bobida.